Sarà bene dire subito che a me interessa la poesia di Dante e che dunque, dovendo stringere il commento in poco d'ora, farò onestamente del mio meglio per indirizzare il lettore medio verso le cose essenziali ai fini del risultato poetico. La critica dantesca, ma non solo si intende, quella dantesca, da Foscolo, Hegel, a De Sanctis, a Croce, su fino a Auerbach, Spitzer, Eliot, Contini, Sanguinetti, faccio solo i primi nomi che mi vengono a mente, la critica dantesca ha talmente operato in profondità in ogni direzione che, per cadere senz'altro sul primo canto, oggi non mi par vero che un Momigliano dicesse «Il primo canto è il più incertamente concepito dell'inferno». Cominciato con sicurezza, sembrerebbe voler entrare subito nel fatto, ma poi si svia nell'allegoria, nel programma e nell'intelaiatura generale del poema, eccetera, eccetera. Per concludere che il complesso manca di sicurezza e, relativamente, di stile. Non par vero che pesasse sul Momigliano, spesso così sottile, il ben noto giudizio del Croce. Specialmente il primo canto dà qualche impressione di stento, con quel mezzo del cammino della vita in cui ci si ritrova in una selva che non è selva e si vede un colle che non è un colle e si mira un sole che non è il sole e si incontrano tre fiere che sono e non sono fiere e la più minaccevole di esse è magra per le brame che la divorano e non si sa come fa vivere grame molte genti. Tirando dritto, il fatto sta che oggi uno dei più geniali lettori di Dante, Edoardo Sanguinetti, che tra altro usufruisce con molta prudenza e discrezione dell'insegnamento auerbachiano, dico per ciò che tocca la concezione figurale della poesia dantesca, può abbastanza tranquillamente affermare che la qualche impressione di stento che prova il Croce è superata proprio paradossalmente dall'inverarsi medesimo nel nostro orizzonte interpretativo della sua glossa. Diremo allora che la poesia del canto primo dell'inferno nasce dal rapporto dialettico fra il motivo paesistico e il motivo psicologico. Due aspetti tematici, come dice Sanguinetti, di un medesimo nucleo narrativo. Parlano volentieri i critici danteschi di nuclei, nuclei narrativi, nuclei lirici. Vedremo anche in seguito l'uso che ne fa, per esempio, Anceschi nel commento al quarto dell'Inferno. Perciò l'ascoltatore è pregato di non più impuntarsi crocianamente sull'idea di una poesia che è tanto più poesia in quanto più vi si dichiara vittorioso il sentimento poetico, libero dagli involucri o impacci del giudizio morale, della dottrina teologica, della struttura, come l'intendeva Croce in una parola, e come non è più intesa dopo Auerbach dalla maggior parte dei commentatori. E si consideri fin dal principio quel che varrà per tutta la prima cantica, cioè il perpetuo convertirsi reciproco, sempre ci soccorre Sanguinetti, di un infernus litteralis e di un infernus moralis, letterale e morale. Ricorderò anch'io volentieri a questo punto quel che disse Eliot, cioè che per un poeta competente, lui lo era e come, allegoria significa chiare immagini visive. Ora, se avete tra mano il testo, vorrei dirvi di sottolineare certe parole che stanno incatenate nelle terzine con la rima più necessaria, più inevitabile, intensa che si conosca. Vita oscura, smarrita e paura, morte, in cui è già tutto il motivo fondamentale del canto e non solo di questo canto, parole tematiche, parole come pietre atte a sostenere tutta una costruzione di coscienza, per usare un'espressione del Curtius. E poi sottolineate colle, valle, ancora non per niente, vedete, paura al verso 15, paura al verso 19, pioggia deserta al verso 29, bene sperar verso 41, paura verso 44. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ah, quanto a dir qual era e cosa dura e sta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinnova la paura. Tant'è amara che poco è più morte. Ma per trattar del ben che io vi trovai dirò dell'altre cose chi vo scorte. Io non so ben ridir com'io ventrai, tant'era pieno di sonno a quel punto che la verace via abbandonai. Ma poi chi fui al piè d'un colle giunto, là dove terminava quella valle che m'avea di paura il cor compunto, guardai in alto e vidi le sue spalle vestite già de raggi del pianeta che mena dritto altrui per ogni calle. Allor fu la paura un poco queta che nel lago del cor m'era durata la notte che passai con tanta pietà. E come quei che con Lena, eccetera, eccetera. Avrete notato nella terzina 13-15 le parole si collocano ognuna nel verso, ma poi che fui al piè d'un colle giunto, a cui si collegherà poi l'idea della speranza dell'altezza e la presenza di Virgilio nella stessa direzione. E poi là dove terminava quella valle, valle basso loco, peccato, perdizione, disperazione, smarrimento, eccetera, che m'avea di paura il cor compunto. È tutto un insistere sapientissimo su questi temi fondamentali. C'è proprio uno sviluppo tematico, con riprese, onde si carica il tono, come nella musica, che sapete, sì. E nella terzina 52-53 i due termini sono ravvicinati in contrapposizione evidentissima. Questa, la lupa, mi porse tanto di gravezza con la paura cuscia di sua vista ch'io perdei la speranza dell'altezza. Insistendo a spiegare Dante con Dante, fino a un certo segno si capisce in questa sede, non sarà sfuggito il più di tensione e precisione che l'espressione speranza dell'altezza ha rispetto al precedente bene sperar. È chiaro che la speranza dell'altezza fa pensare al colle, dicevo, e a colui che aiuterà Dante a salire, Virgilio, così come la paura è da collegare alla valle, al basso loco, eccetera. Veramente, Dante caratterizza qui uno stato d'animo irrisolto, pauroso, non più, come si può agevolmente comprendere, in senso cavalcantiano. E diremmo meglio, col Sanguinetti, caratterizza Dante uno status conscientiae, uno stato della coscienza, in senso dunque più intensamente drammatico. La prima similitudine della commedia, ai versi 55 e 57, è quale quei che volentieri acquista, e giugne il tempo che perderlo face, che in tutti i suoi pensier piange e s'attrista, tal mi fece la bestia senza pace, eccetera, è piuttosto, come suggeriscono Sapegno e Sanguinetti, una pseudosimilitudine. E anche la seconda del primo canto, e quale quei che volentieri acquista, non è una vera similitudine, sì piuttosto una descrizione indiretta dello stato d'animo del personaggio, tutto proteso nella speranza di conquistare l'altezza e poi affranto dalla disperazione allorché vede la sua speranza delusa. Non c'è nulla nel primo canto che duri, diciamo così, in superficie. ma chi ponga mente alla coerenza con la quale Dante esprime i suoi alti e bassi, al forte carattere di codesta rappresentazione da incubo notturno interrotto e ripreso più volte, non deve durar fatica a riconoscere che il canto è bellissimo e il nostro tempo, il tempo di Kafka, di Jung, di Beckett, sembra il più adatto per gustarne la poesia dei fatti interni, come direbbe Contini. Nessuno si meraviglia a questo punto se non insisto sul significato simbolico delle tre fiere. I più credono che la lonza rappresenti la lussuria, il leone la superbia, la lupa l'avarizia o la cupidigia. Certo, la lupa è la più greve di sensi simbolici, ma non parleremo più oramai di caduta allegorica del racconto. Basterebbe quel verso 52, con la paura cuscia di sua vista, per restituirla alla poesia, proprio la poesia che vuole idee concrete, come già amava dire il Foscolo. Vorrei piuttosto invitare i miei quattro ascoltatori a leggere ponderandoli quei versi del bene sperar, del bene sperar che non dura. Si misuri questa frase musicale che tende con le sue varie inflessioni al verso 43. Tutto tende a questo verso, l'ora del tempo e la dolce stagione, dove si vorrebbe indugiare, ma non si può, che immediatamente appare il leone. Il soprassalto, il tressaillement de l'âme, avviene con procedimento d'opposizione, quale ritroveremo nell'abilissimo Ariosto. Ricordo precisamente Angelica, ivi si corca ed ivi si addormenta, ma non per lungo spazio così stette. Tempera dal principio del mattino, si noti l'avvio calmo, solenne, no? Che ricorda Virgilio, non so, tempus erat quo prima quies, eccetera. Tempera dal principio del mattino, e il sol montava in su con quelle stelle che erano con lui, quando l'amor divino mosse di prima quelle cose belle, sì ca bene sperar mera cagione di quella fera alla gaietta pelle, l'ora del tempo e la dolce stagione, ma non sì che paura non mi desse la vista che m'apparve d'un leone. L'intervento di Virgilio, così sapientemente preparato, atteso, accade a metà del canto, al punto massimo della ripresa drammatica, e sarà importante, secondo noi, sottolineare un'espressione come gran diserto, verso 64, che contiene e avvalora via più la precedente piaggia deserta, altrimenti sfuggirebbe quel senso di nuda solitudine immensa, verso l'assenza totale del sole, dove il sol tace, dove non è che luca, leggeremo poi. Sarebbe forse utile ricordare certe osservazioni di Ungaretti sull'apparizione di Virgilio, specie per ciò che riguarda il verso tanto discusso, chi per lungo silenzio parea fioco. Ma più gioverà insistere, come ha fatto dopo Auerbach Sapegno, sul fatto che in tutto il corso del poema Virgilio è ben lungi dall'esaurirsi nella funzione allegorica, simbolo della ragione, dell'umana filosofia e quindi anche dell'autorità imperiale, e si articola nelle più varie situazioni come un personaggio vivo. E anche Dante è un personaggio vivo. Voglio dire che esiste un personaggio che si chiama Dante, sul quale ha scritto, si sa, Contini. E questo personaggio, a questo personaggio, il poeta presta una commozione nell'incontro con Virgilio che in qualche punto lo fa quasi, come dice il popolo, straparlare. L'allusione per la bocca del famoso saggio di Virgilio al veltro che farà morir con doglia la lupa è, come tutti sanno, fra le cose più oscure del poema. Penso, col Sapegno, che ogni tentativo di circoscrivere in termini più determinati e concreti il simbolo deve tener conto e del linguaggio volutamente oscuro e ambiguo, volutamente oscuro e ambiguo, in cui la profezia è espressa, e inoltre dalla stessa presumibile indeterminatezza delle teorie etico-politiche di Dante in questa prima fase della composizione del poema. Nel Veltro i migliori commentatori, critici e poeti, ravvisano una forma dell'energia temporale, Ungaretti, o più semplicemente una forza, Sapegno, capace di assumersi questo compito primario di riformare la Chiesa e di ricondurla alle sue origini apostoliche. Se imperatore o pontefice, importa meno conoscere, probabilmente un pontefice, se si pensa alle qualità sue proprie, quali sono contenute nella terzina 103-105. Questi non ciberà terra né peltro, non sarà dunque avido né di dominio terra né di ricchezza peltro, allude terra né feltro, scusate, peltro, si pensa alla moneta prima, poi per estensione, vero, analogica alla ricchezza. Ma sapienza, amore e virtute, e sua nazione sarà tra feltro e feltro. Tra feltro e feltro. Quanti commenti e taluni un po' folli, vero? Probabilmente di origine umile, dunque, come l'essero molti antichi commentatori, avvertendo che il feltro è una vilissima specie di panno. Continuano a risuonare nell'ultima parte del canto, così impregnata di tono profetico, i futuri, programmatici futuri, non privi di potenziale suggestivo nella loro rapidità. E io sarò tua guida e trarrotti di qui per luogo eterno, ove udirai le disperate strida, vedrai le antichi spiriti dolenti che la seconda morte ciascun grida, e vederai color che son contenti nel fuoco, perché speran di venire, quando che sia, alle beate genti, alle quai poi, se tu vorrai salire, anima fia ciò più di me degna, con lei ti lascerò nel mio partire, che è quello imperador che la su regna, perché io fui ribellante alla sua legge, non vuol che in sua città per me si venia. C'è un ritmo calante, come aduggiato da una improvvisa malinconia di Virgilio. Sottolineerei dal canto mio la ripetizione della parola città. Se pensiamo che è Virgilio che la pronuncia, non sarà forzato vederci una prefigura dell'alta malinconia che sentiremo circolare più oltre nei versi dove, per esempio, rivolto a Beatrice, accenna all'ampio loco ove tornar tu ardi. Qui vi è la sua città e l'alto seggio, o felice colui cui vi è legge. Il canto si chiude con un verso isolato. Allor si mosse e io li tenni retro, che va considerato in senso motorio più che psicologico. La guerra del cammino e della pietate, dell'angoscia dantesca, attende il poeta. Direi che quest'ultimo verso ha un chi di meccanico, diviso com'è in due. Non c'è ancora la partecipazione decisa di Dante. Allor si mosse ed io gli tenni retro.